Spiaggiammo la scialuppa, imbracciammo i fucili e ci avventurammo tra le palme. Il capitano sembrava sicuro della direzione da prendere. Barciava verso il vulcano, una massa scura dalla superficie rugosa. Quel terreno nero e ondulato sembrava la pelle degli elefanti che avevo visto una volta da bambino in un circo a Cagliari. Più tardi avrei scoperto che il nome dell'isola nella lingua degli abitanti era Paoe e derivava proprio da quel tipo di lava, perché l'isola non era disabitata. Purtroppo. Per fortuna. Avanzavamo tra felci e arbusti, in mezzo ai richiami di uccelli variopinti che volteggiavano tra gli alberi. In testa, come al solito, il capitano. Dietro altri 7 marinai, me compreso, tutti in fila indiana, i volti coperti da gocce di sudore. A un tratto, l'uomo che mi precedeva si colpì il collo con una mano, come per schiacciare una zanzara. Poi si girò, mi guardò con occhio ottuso e cadde a terra. Dalla sua nuca sporgeva un piccolo dardo scuro. Imbracciai il fucile e spiai la vegetazione. Alle mie spalle udii esplodere alcuni colpi d'arma da fuoco. Davanti a me vedevo solo il verde delle foglie, il marrone dei tronchi, il nero della roccia lavica. Le liane si intrecciavano come budella eviscerate. Con la coda dell'occhio vidi un'ombra cadere da un albero sul capitano Marsh. Vidi il coltello del capitano guizzare e tingersi di rosso. Poi sentì una puntura alla schiena e un senso di intorpidimento si diffuse per il corpo. Non percepii dolore quando il mio capo colpì il terreno. Vedevo da terra i corpi distesi dei miei compagni che si agitavano debolmente. Poi le palpebre divennero troppo pesanti e il sonno mi vinse. Non so dire quanto tempo trascorse. Mi risvegliai con un sordo dolore alle braccia, legate dietro la schiena. Anche le caviglie erano bloccate da una fune. Giacevo a terra con altri 4 membri dell'equipaggio, tra i quali il capitano, ancora incosciente. Mi guardai attorno. Uomini e donne seminudi si aggiravano tra capanne col tetto in foglie di palma, apparentemente intenti a organizzare qualche evento. I loro volti sorridenti avevano qualcosa di strano. I lineamenti, per quanto tipicamente polinesiani, erano distorti e avevano alcuni tratti simili a quelli dei saccheggiatori di relitti di Innsmouth. Testa allungata, orecchie piccole, occhi larghi e sgranati. Alcuni di loro non partecipavano all'attività, ma rimanevano parzialmente celati all'ombra all'interno delle capanne, come se avessero paura della luce del sole. Da un punto che non riuscivo a vedere provenivano il crepitare di un fuoco e alcuni rumori raschianti. Da lì probabilmente giungeva anche il forte odore di maiale arrosto che permeava l'aria. Faticosamente mi volsi in quella direzione e capii quale fosse la natura del festino che vivacizzava la vita del villaggio. I lieti selvaggi stavano scuoiando il timoniere Simmons, gettato a terra e impalato da un lungo legno appuntito che lo attraversava da parte a parte e usciva dalla bocca. Probabilmente era già morto da un po', ma il suo corpo sembrava ancora scosso da brividi. Un altro corpo, ormai irriconoscibile, con la carne viva esposta, sventrato, decapitato, privato degli arti superiori, arrostiva su un analogo spiedo posto su un fuoco scoppiettante. 2 bambini cuocevano gli avambracci strappati al cadavere, tenendoli sopra le fiamme con lunghi stecchi di legno. Ogni tanto assaggiavano con i denti la carne per controllare la cottura. Di fronte a quello spettacolo fui colto più dalla sorpresa che dall'orrore. Il comportamento di quei ragazzini appariva assolutamente naturale, come fossero 2 scolaretti intenti a cuocere salsicce durante la scampagnata domenicale. Il corpo decapitato sullo spiedo era quello di Mark Phillips, mio compagno ai remi della scialuppa. Non fu difficile scoprirlo. Accanto allo spiedo, un individuo anziano, seduto a gambe incrociate e con indosso una serie di collane d'oro e di conchiglie, teneva la testa di Mark, poggiata su una grossa pietra scura circolare. Il cranio era stato scoperchiato e l'anziano indigeno utilizzava con abilità chirurgica un coltello di selce per distribuire pezzi di cervello sanguinolenti ai suoi compaesani. Gli occhi sbarrati di Mark erano fissi proprio all'altezza dei miei e sembravano rimproverarmi per la vita che ancora mi scorreva nelle vene. Tra me e me lo rassicurai. Tranquillo, amico mio, sto arrivando, manca poco. Ad ogni boccone dell'orribile pasto, il cuoco, forse è meglio dire lo sciamano, pronunciava alcune parole. Colui che divorava le carni dello sventurato marinaio rispondeva a tono. Non avevo mai udito nulla del genere. Mai. Finita la preparazione, lo spiedo di Simmons venne poggiato su due forcelle sopra una fascina di legna che già cominciava ad ardere, a un paio di metri da quella di Mark. A Simmons avevano risparmiato la decapitazione, quindi i lunghi capelli unti cominciarono subito a bruciare. La testa del marinaio sfavillava come un solfarello. Chiusi gli occhi e deglutii per ricacciare il bolo acido che mi saliva dallo stomaco. In quel momento due indigeni passarono vicino a me e sollevarono il capitano Marsh. Sembravano seguire le istruzioni di una donna. Era giovane, alta rispetto agli altri del suo popolo, i seni pieni, i capelli neri e lunghi, gli occhi come quelli di un rapace, la bocca carnosa. Un grosso pendaglio d'oro raffigurante un'enorme testa tentacolata le ballonzolava sul petto. Anche in quella situazione non potevo non trovare quell'apparizione femminile affascinante. È terribile! L'angelo della morte. Obed Marsh venne gettato a terra, là dove Simmons giaceva poco prima. Lo spiedo era già pronto. Marsh sussultò per la botta e aprì gli occhi. Vide i preparativi per la cena e cacciò un gridolino che suscitò l'ilarità degli indigeni, che cominciarono subito a strappargli i vestiti di dosso a colpi di coltello, facendolo sanguinare da tanti piccoli tagli superficiali. Obed bestemmiò orribilmente, suscitando alte risate. Proprio in quel momento lo sciamano stava distribuendo un'altra portata della macraba eucaristia raccolta dal cranio di Phillips. Marsh si volse verso di lui e anticipò la risposta. Nga, nga, chiu, chiu, bo, su. Il tempo sembrò fermarsi. Tutti si immobilizzarono e fissarono gli sguardi su Obed Marsh. Lo sciamano parlò ancora in quella strana lingua, rivolgendosi al capitano. Ya, ya, yagu. E il capitano ancora una volta rispose. Ya, yatoi. Ci fu uno scambio di sguardi tra la donna e lo sciamano. Poi la donna fece un cenno verso di noi. E tre indigeni armati di coltello ci si accostarono. Tagliarono le funi che ci legavano e ci ritrovammo tutti in piedi, barcollanti. Ci venne offerto un boccone sanguinante, un pezzo bianco, grigiastro della cervella di Mark. Accettammo, mangiammo. Quel cibo aveva un sapore speciale, quello della libertà. E per la seconda volta, ad un passo dalla morte, rinacqui ancora ad una nuova vita.